dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Scapicollati come non mai, con gli scatoloni ancora da aprire, senza un'introduzione come si conviene, ma con tanto tanto entusiasmo siamo pronti a cominciare la settimana con le notizie, le solite, quelle digitali, all'italiana. Dallo studio traslocato e quasi completo Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da uno ustionato studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
Dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
E dallo studio dei bagger di Milano, Francesco Facconi.
Max, ti sei incasinato.
Cosa mi sono incasinato pazzescamente perché mi sono ustionato la lingua con la tisana che mi ha portato mia moglie, la quale evidentemente l'ha fatta apposta. Sì, perché ha visto l'ultima puntata di Game of Thrones, su la quale non faremo spoiler.
Hai finito?
È finito. Stanotte, ieri notte.
Però sappiamo che c'è un collegamento con le tisane bollenti.
Sì, chiaro. Quindi si può dedurre,
cioè c'hai già spoilerato di fatto.
Sì, si può dedurre tutto e si può capire anche chi è salito sul trono.
Sti cazzi.
Proprio pesante, ragazzi, è un fenomeno epocale.
Qualcuno è salito sul trono.
O magari no. Magari il trono si è disintegrato sotto il peso di chi ci sia salito.
Magari si è ustionato.
Magari che sei ustionato col trono, non l'ho mai visto, credo che non lo guarderò mai. Francesco, ti direi, se non sei riuscito, di sospendere la tua sessione di debugging e poi lo stream.
Non vi preoccupate,
lo rimetteremo,
cancello tutto in linea, non vi preoccupate, tranquilli.
Con che cosa tutto cominciamo oggi? Con Opera Reborn 3.
Certo, Opera. Già il nome è un programma, sembra un videogioco.
È un videogioco, è un browser.
È un browser.
Browser,
effettivamente il videogioco. Adesso è Opera 60. Perché chiamarlo Reborn 3? Questa definizione un po' maravigliosa.
Marketing, Reborn 3 fa veramente il videogioco. Opera 60 sembra. Non lo so, insomma, sembra una cosa un po' retro.
Esatto, quindi vabbè, innanzitutto scopriamo che oltre a Chrome esistono altri browser. Questa è una grande novità.
E forse è stato il primo browser alternativo.
Sì, è stato anche quello l'autore.
La prima alternativa Internet Explorer, prima ancora che esistessero Firefox e ancora più tardi Chrome.
C'era Mozilla.
Non c'era Netscape.
Sì, ma erano precedenti al dominio di Internet Explorer. No? Parliamo dei big. Mosaic, poi Netscape, poi Internet Explorer,
tutto. Opera è stato quello che ha fatto la prima azione antitrust, una cosa del genere su
non lo so
Explorer.
Se l'hanno iniziata loro, ma quella che è finita con la multa di Monti alla Microsoft, certo, poi stabiliva che nelle alternative doveva essere messo, se non ricordo male, anche Opera. Che poi ha attraversato alterne sorti, ma all'inizio era un browser molto snello, molto piacevole, che è un po' storia di tutti i browser. No,
tutti i browser per nascere e sfondare devono essere snelli, veloci, ma sì, privi di funzionalità inutili.
Ma anche perché tu stai usando un browser che domina la scena e ha accumulato, no, bloatware, ha accumulato feature su feature, codice su codice, quantitativo di meme
su Chrome che si divora la RAM.
Tutti i browser diventano così. Dopodiché ne arriva uno che, siccome è nuovo, gli sviluppatori non hanno avuto tempo né di renderlo compatibile con tutti i siti dell'universo, né di conseguenza di renderlo bloatware, di renderlo grasso e lento. E quindi mi dicono che lo stream funziona. Intanto, Francesco, grazie. Lo stream sui device Amazon Echo era un po' in crisi. E quindi il new kid in town è sempre quello snello, magro, rapido, veloce, scattante.
Però non è un new kid in town, Opera, perché dicevamo è Opera 60, la 60esima versione.
No, ne parlavo di allora, non quello di adesso. Sì, Però questa è una riscrittura da zero, o comunque una grossa rivoluzione, leggevo.
Una grossa rivoluzione.
È una riscrittura con... in realtà è una continua evoluzione, perché ormai, come tutti i browser, non c'è più un aggiornamento ogni qualche anno che aggiunge cose mostruosamente nuove. È un continuo evolvere di piccole cose, piccole novità che cercano di così non rompere troppo. In effetti grandi annunci anche su Chrome, su Firefox, sono abbastanza rari da vedere, più che altro quando le cose cambiano drasticamente. E Opera anche fa così, però in questo momento esce con una versione che invece probabilmente anche grazie a un accumulo di novità che ha portato in questi tempi riesce a essere sicuramente un browser nello compatibile, perché di fatto è basato pur sempre su Chromium, quindi sul motore di Google, come si chiama, Blink, il motore di rendering, quindi ha lo stesso motore di Chrome, lo stesso motore di Internet Explorer. Questa è la cosa che ha fatto sgranare gli occhi un po' a tutti, certo. Visto che adesso Internet Explorer, anzi Edge, sta cambiando motore in direzione di Chromium, e dovrebbe quindi garantire una compatibilità pressoché quasi completa con i siti e contemporaneamente un'interfaccia molto leggera, una serie di funzioni un po' interessanti, dalla navigazione a gesti, una sincronizzazione di tab,
il dark team
e informazioni non basata su un cloud, a differenza di tutti gli altri. E poi tante, o meglio, non basata su un account. Scusatemi.
Tante di queste feature nascono anche mobile first, no? Che è un po' la cosa interessante.
Sì. Perché se ci pensiamo, tutti i browser adesso hanno un qualcosa che permette di sincronizzare i preferiti, le pagine, eccetera. Ma mentre Safari c'ha iCloud, Mozilla, Firefox può attivare Firefox Sync, Chrome ti loghi con Google, che quindi sa tutto di tutto. In questo caso invece, utilizzando un QR code, non bisogna creare account, c'è un sistema anonimo che permette di fare scambio peer-to-peer da
poi
browser a browser.
Supporto nativo per il blockchain, non so a che livello, non so che cosa. Un crypto wallet integrato. Mamma mia, c'è una serie di feature che qui altro che snello e non so se è rapido. L'avete scaricato? L'avete provato?
No, non ho provato.
Scaricato, non ho ancora avuto.
Domani lo scarico per forza.
Domani lo proviamo.
Non ho ancora avuto il piacere, anche se personalmente ho appena cambiato definitivamente da Chrome a Firefox. Quindi
tu sei
si
su
può
Firefox?
Lasciare da parte Chrome.
Tu sei su Firefox?
In questo momento sono su Firefox.
Io sono su Firefox da
più
di un anno.
Ah sì,
io uso Mix Safari Firefox.
Perché non vi basta avere un browser attivo, cioè il software che pippa più risorse del vostro computer, ma preferite averne due contemporaneamente attivi.
Ma dai, tanto ormai con
questi due, no, dai.
Super carrozzati. Io ne tengo sempre un paio almeno aperti.
Mamma mia.
Di browser?
Sì, sì.
Ma per motivi perché? Di credi che ti crasha uno o l'altro si tiene o...
Ma guarda, sai quelle cose che capitano un po', sembrerà strano, però con alcuni siti e con alcune configurazioni, diciamo che uso Safari principalmente quando attivo le ricerche, mentre con Firefox ci ho configurati nella barra dei preferiti alcuni siti con cui poi mi trovo molto bene, switcho tra i due.
E ognuno ha il suo modo di vivere.
Sì, sì, è più un vezzo che una, no, ovviamente non è un'esigenza reale, no? Si potrebbe tranquillamente. Safari, per la verità, qualche volta dà problemi di incompatibilità. Più degli
Safari
altri.
È l'unico che non ha in questo momento che non ha il motore di Chrome sotto, a parte in realtà anche Firefox. Gli unici due.
Sì, però diciamo che partono, sono due fork della stessa derivazione, per cui non è che ci sia una grossa differenza tra i due motori di rendering, anzi, direi che è ridicola la differenza. E beh, Opera ci riporta al web dei tempi andati, perché un qualche cosa era un simbolo di un'era certamente passata, come anche Grumpy Cat e Your Man Now Dog, due siti, il sito e il gatto che ci hanno lasciato in questi giorni. Grumpy Cat, un mito.
Il meme dei meme.
Il meme dei
è il padre di tutti i meme.
Sì.
Questo gatto sempre incazzato nero con il mondo.
Ma era incazzato nero anche quando era felice, aveva quella faccia.
La faccia sua era quella arrabbiato con tutti.
Era un gatto affetto da nanismo, non lo sapevo. Da nanismo felino.
No, neanche io.
Quindi era un gatto di fatto.
Mamma mia,
malformato, malato, cioè comunque.
Nell'ambito di internet è famosa perché ci sono i gattini, in particolare dei gattini è stato il gattino più famoso, insomma possiamo dire che è diventato famoso e purtroppo lui è mancato in questi giorni.
E anche YTMND, sito famoso.
È mancato in un altro senso, ma...
sito sì, famoso perché... per forse uno dei primissimi siti di meme.
Esatto. Pare anche il primo a rilanciare la Amsterdance, una delle GIF.
Mamma GIF, mia. Non, ti prego, quella parte nel cervello appena la nomini.
No, probabilmente metà dei contenuti che sono stati lanciati da quel sito sono di questo tipo, no? GIF prevalentemente, meme, cose che rimanevano impresse nella testa di noi tutti. Ed è, però, insomma, si è scoperto che tenere in piedi un sito, soprattutto con così tanti contenuti, costa i server, costa la banda, costa il tempo per gestire la comunità.
Soprattutto il tempo,
specialmente in un pare che fosse anche proprio una questione di soldi in questo caso, ma il tempo, perché una comunità libera, in questo caso un sito in cui si possono caricare contenuti, costa tempo di verifica.
Però sai, il tempo non sono capacità. Se ci sono le condizioni, l'humus, per far proseguire l'avventura di un sito, un nuovo amministratore che se ne sobbarchi in qualche modo la manutenzione e le spese, un sito così di successo lo trova. E che secondo me siamo a un momento di svolta. Cioè, i tempi di Opera come browser alternativo erano quelli di Grand Piquet e di siti come YTMND, e sono siti sono simboli di un web, come dire, felice, perché poi
Gran Piquet, il web felice, sì, però capisco dove vuoi arrivare.
No, i meme è qualche cosa che in qualche modo Gran Piquet comunque serve per strapparti un sorriso, per e oggi non è più quel web lì. Oggi il web, la prima cosa che ti viene in mente quando parli del web sono le fake news, le elezioni truccate, la CIA, i servizi segreti
un ambiente di tensione, dici tu, dove c'è comunque...
Sì, esatto. Ha perso un po' la sua verginità e il suo essere un mondo felice, è diventato...
Ma sai, allora, la parte un po' di spensieratezza, di voglia di giocare, di scherzare, di ridere, un po' di tutto, la trovo più nelle comunità verticali, no? Magari in comunità che possono ritrovarsi all'interno di un tema dove si crea meno motivo di scontro e dove trovo che emerge molto spesso anche la voglia di divertirsi, di giocare, di rispondere con dei toni anche spesso molto molto divertenti. E nel generalismo totale invece effettivamente quello che prima poteva essere la parte virale, che con buona probabilità potevi prendere costruendo un bel meme, oggi quella stessa viralità, come dici tu, la prendi o con una fake news o con un contenuto d'odio o con... cambia proprio lo scorre di riferimento su che cos'è che può ottenere quella viralità. E non so se è il riflesso di un modo di intendere corrotto, tra virgolette, da una certa disillusione rispetto a quello che si è visto nel corso degli ultimi anni, o se invece è il riflesso di una società veramente meno serena in generale, che quindi non è un problema del mezzo, ma è un problema sociale di fondo.
Ma non, cioè,
che un certo ambiente americano velocissimo, sia dalle elezioni di Trump in poi, sia decisamente più depressa e abbia preso internet come un posto di per esprimere queste cose, non c'è dubbio. Però, Max, prego.
No, volevo esprimere due concetti contrastanti e oggi evidentemente ho il cervello un po' in pappa, e quindi il primo è che da un certo punto di vista un'evoluzione di un media, no, cioè, attraversa un po' le fasi di ciascuno, un po' l'esperienza umana, no? Gli inizi sono sempre connotati da una maggiore energia, dalla curiosità dell'esplorare, quindi in qualche maniera questo porta sempre una ventata di ottimismo. Poi mano a mano che si cresce e si sperimentano tutte le fasi della vita, comprese quelle negative, e questo vale anche per il media, è in qualche maniera normale, quindi io non necessariamente vedo appunto un riflesso culturale quanto piuttosto quello di una maturazione del mezzo, e mi stavo domandando, perciò il pensiero si era un po' intrecciato, se non sono altre le direzioni in cui oggi, diciamo, si esplora, per esempio, che so, YouTube, no? I video, non c'è,
cioè, l'allegria e la comicità secondo te sono lì dentro?
Direi di sì, secondo me sì. Per esempio, che c'è lì questo concetto di prendere in giro, di viralità, anche se tutto il mezzo della rete in qualche maniera è cresciuto e abbiamo visto capitomboli, no? E casi critici un po' dappertutto, quindi un po' quella verginità di cui parlavi tu, l'inizio è passato, come tutte le cose, diciamo, dai.
Quindi non è una cosa temporanea, non è un qualche cosa dovuto secondo te alle circostanze, ma più alla maturità. Però maturità, cacchio, sono 20 anni ormai che ce la vediamo col web.
Sì, appunto. Perché è connotata da questi tempi molto stretti, no? Quelli 20 anni per una tecnologia o per un media come può essere stata la stampa piuttosto che qualunque altro sono pochi. E per internet 20 anni sono... No? Per tutti i cambiamenti che abbiamo visto, la frenesia con il quale sono avvenuti, è proprio un'accelerazione che in qualche maniera è una crescita accelerata, no?
Ok. Ci sono. Non so, devo capirlo.
Chiaramente ci sono. Facciamo anche un ragionamento sulla temperie culturale, che effettivamente.
Vediamo al prossimo Obama di turno, alla prossima, al fallimento della Brexit o a cambiamenti del genere, vediamo se continua la virata al nero o se si torna verso l'azzurro, come Tony e come...
Ah, stai andando sul politico?
No, andiamo al nero scuro.
Non intendo, no, ma
scherzo,
personale, come ci manca, come sai che io sono sempre critico, destra, sinistra, sopra, sotto, beh, stanno tutti sulle...
No, vabbè, ma però, i colori, poveretti, che sono stati strumentalizzati.
Che effettivamente questi eventi hanno portato una fetta della popolazione che... sul web è molto vocale, molto presente, eccetera, a cambiare la loro comunicazione, a renderla più seria prima di tutto, più impegnata da una parte e in parte più pessimista dall'altra, non c'è nessun dubbio. Vediamo se si va verso, no, poi ci sono le fasi nella società, al di là non so se dipendano o meno da queste cose, ma no. Gli anni 60 fatti in un modo, gli anni 70 prima il Vietnam fatti che ha colorato i figli del fiore eccetera, le 70, l'80 del disimpegno totale, del divertirsi, i 90 invece un po' più
bella musica, gli 80 dai,
bella musica. Ma su quello non c'è dubbio, chi lo sa, vediamo. Sì, ovviamente io penso che internet rifletta, che non sia la società a riflettere internet e quindi il suo essere diventato maturo, ma che internet rispecchi un po' i momenti della
società. Delle tensioni sociali.
Mm-hmm. Sì, secondo me sì. Però, per carità. Altra notizia, cambiamo completamente discorso, ma notizia importante, pesante, il ritiro della licenza di Android da parte di Google nei confronti di Huawei. Huawei produce dispositivi, smartphone con Android completi, con la licenza completa di Android. Sappiamo che Google distribuisce due forme di Android, una molto completa che mantiene al suo interno la parte open source di Android.
Beh, allora,
più tutta una serie di applicazioni e di accessi a servizi che non sono open source, che sono l'App Store prima di tutto, che si chiama Play Store tra l'altro, Gmail, prima era Hangout, adesso ci sarà un altro servizio di chat che io non so perché non
in generale i Play qualcosa. Services,
ecco, perfetto,
sono quelli la chiave di...
E poi c'è un'altra distribuzione che è quella Plain, che è quella open.
Allora Android rilascia quella che si chiama AOSP, Android, ecco. Open Source Platform, che è appunto la vera parte open, free as in beer, ma free as in free speech, come direbbero.
Certo, mi scarico il codice sorgente, me lo compilo.
Me lo compilo, me lo modifico, ci faccio quello che voglio. Questa parte di Android, però, è il cuore centrale, è una serie di funzioni, ma qui mancano tutte le cose che ci ha messo sopra Google, che invece sono codice chiuso, privato, e non disponibile liberamente, anzi oserei dire neanche non disponibile gratuitamente, che è la versione di Android col marchio verde e col marchio di Google, quella che si può chiamare Android sui prodotti commerciali. Questa cosa si basa appunto sul Play Store, su Google, sulle applicazioni che citavi tu, ma in particolare su Play Services, che sono tutte le librerie che poi vengono usate dai programmatori per farci applicazioni che ricevono notifiche push. Okay. Usando i sistemi di Google, che permettono di integrare mappe, che eccetera eccetera, qualsiasi funzionalità tipica un po' avanzata in un sistema Android i programmatori la implementano di fatto integrando questa libreria di Google e usando questi servizi. Questi servizi già sono stati al centro di una bagarre in Europa sul fatto che, visto che vengono dati da Google gratuitamente in cambio di installazione di Chrome, l'uso della ricerca nei loro server eccetera, già c'era stato il discorso che probabilmente Google dovrebbe farli pagare, forse è passata mi sembra la legge in Europa, quindi aggiungere un costo ai telefoni per poter integrare. E però la notizia di ieri sera, ora americana, è che Google ha dovuto adattarsi a quello che è il regolamento di dazi verso la Cina che il governo Trump, il governo americano, il governo federale ha imposto, ovvero il divieto di esportare tecnologia americana verso aziende cinesi, in particolare il bando completo verso Huawei. Quindi di fatto, levando questa, essendo obbligato dalla legge americana a levare questa licenza, Huawei non può più distribuire nuovi dispositivi con Android, quello che conosciamo tutti. Notizie che si sono avvicendate nel corso della giornata di oggi: pare che gli utenti attuali di Huawei continueranno a poter usare Play Store, continueranno ad aggiornare le applicazioni, certi aggiornamenti di sicurezza li fornirà Google tramite il suo sistema di Play Store, arriverà il nuovo sistema operativo su questi telefoni? Questa è un'ottima domanda. I futuri telefoni venduti da Huawei come funzioneranno? E questa è un'altra ottima domanda. Insomma, una bella bastonata nei confronti della seconda azienda produttrice di telefoni al mondo.
Huawei ha fatto uno statement che tra l'altro da poco ha pubblicato anche su per il mercato italiano, dove dice che loro continueranno a fare la maintenance di tutti i dispositivi attuali, che terranno in piedi tutta la linea di progress e di aggiornamenti relativi anche alle feature e anche alla parte ovviamente sicurezza. Ovviamente manca tutta una linea chiara su quello che potrebbe essere il seguito invece per i nuovi device e comunque la commercializzazione attiva, perché chiaramente tenere la base utenti attuale, magari sai, se riesci ad avere la garanzia da parte di Google di mantenimento dell'aggiornamento di sicurezza, cosa che Google aveva già garantito, e riesci a fare una buona comunicazione, io credo che solo una parte della clientela Huawei sia una clientela di fascia alta, e la clientela di fascia probabilmente medio-bassa in termini proprio di attenzione al tipo di aggiornamento del device probabilmente subirà meno percepito di mancanza, probabilmente perché comunque gli aggiornamenti, considerando lo stato di Android, non sarebbero arrivati comunque. È per la parte okay, probabilmente
è per non la è parte vero. Il mondo Android, gli aggiornamenti ultimamente stanno arrivando un po'
ma
più
su piccole fasce. Io avevo un collega che aveva un Huawei di fascia medio-bassa, l'ultimo Android era stato rilasciato era il 5 se non sbaglio, e non c'erano neanche gli aggiornamenti di sicurezza, ed era un telefono di 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, una cosa del genere.
Beh, aspetta, adesso siamo il 9 è diffuso, c'è il 10 in beta.
Era uscito
la piattaforma, se non mi sbaglio, dalla 8 in poi c'è questo meccanismo per cui l'aggiornabilità di buona parte del sistema operativo è indipendente dal vendor, ma è legata e rilasciabile da Google, per cui c'è questa piattaforma che può essere comunque aggiornata,
però sempre per la parte,
ormai molti aggiornano mensilmente,
ma per la parte sempre security?
No, proprio anche da un punto di vista è proprio cambiata l'architettura del sistema operativo di recente. Adesso vorrei dire da Android 8 se mi sbaglio, insomma, perdonatemi sul mio diversione, ma Google sta cercando di portare Android verso una direzione in cui gli aggiornamenti, le percentuali di aggiornabilità siano molto più alte rispetto al passato, quindi
sì,
ridurre un po' la frammentazione. Poi chiaro, ci sono prodotti di fascia bassa che non supportano fisicamente.
Sono andato, quando c'era quel problema su Google Podcast, sono andato a cercare un telefono Android, ho chiesto, non mi ricordo, uno Xiaomi che non costasse troppo eccetera, avevano un telefono che vendevano oggi, cioè vendevano, cos'era, un mese fa, e che aveva preinstallato Android 8 e non c'era verso di aggiornarlo. Mm.
Sì, sì, ma anche, anche noi in azienda abbiamo un tab di Samsung in commercio adesso che esce con addirittura il 7 oggi.
Può darsi che questo meccanismo che dici, Francesco, non sia abbracciato da ogni dispositivo di ogni fascia, non lo so, però immagino che appunto telefono che compri oggi
sono
nuovo,
meccanismi
negozio,
sta evolvendo, mettiamola così,
sì,
il mondo Android sta evolvendo, quindi dire tanto gli aggiornamenti non arrivano è oggi
sì,
è molto meno vero,
certo,
di quanto era un po' di anni fa.
È riduttivo, non
poi chiaro, i telefoni Android possono andare da dispositivi da 20-30 euro a quelli da 2000 come i Samsung Foldable, per cui in tutta questa fascia di prezzo c'è una fascia tecnologica, ci sono caratteristiche, gestioni dietro, è molto diversa. Diciamo
comunque,
comunque
un colpo violento quello di Google,
sì.
Evidentemente obtorto collo, immagino, non credo sarebbero senza le nuove leggi di restrizione sull'export, non credo che Google avrebbe fatto una mossa del genere, ma da parte delle amministrazioni occidentali, quella americana in primis, c'è una grossa guerra nei confronti di Huawei nello specifico, ma anche ovviamente nei confronti dell'Oriente, della Cina, per cercare di arginare anche a
Huawei
livello...
Ricordo che è colpevolizzata dal governo americano in primis per essere al soldo del governo cinese, quindi di inserire, cosa che se non mi sbaglio non è mai stata provata, delle backdoor a favore del governo cinese nei dispositivi di rete, soprattutto adesso che si parla di aggiornamento al 5G, cosa nella quale Huawei era uno dei player principali sul mercato grazie alla bontà dei sistemi e l'economicità.
Huawei è stato fondato, il fondatore di Huawei era un membro dell'esercito cinese, forse addirittura dei servizi informativi, per cui questo non depone certamente a suo favore.
Poi, però diciamo che adesso insomma,
adesso fa la guerra per il 5G, perché attraverso il 5G si pensa che porterà più che una grossa espansione nei dati umani a quelli delle cose, e quindi l'aumento dell'interconnessione degli oggetti, delle automobili per esempio, delle infrastrutture, e questo che venga fatto attraverso dei dispositivi controllati in qualche modo da una superpotenza straniera può essere pericoloso, però non capisci mai quanto questo è vero e quanto questo è invece
e quanto è una difesa
guerra commerciale, che sappiamo che è il governo attuale americano, però ci può essere, però
probabilmente tutte e due
dicevano che fa un po' ridere questo blocco totale sul 5G, queste cose eccetera, quando l'80% dei router che pilotano i cavi transoceanici, dove i dati sono molti di più e molto più concentrati, quelli lì sono prodotti, indovina da chi? Da Huawei.
Ma infatti Huawei sono almeno 10 anni che ha l'attacco, no? Io ricordo, assistito in università al passaggio dal predominio totale di Cisco,
certo,
che era diciamo sostanzialmente un monopolista,
certo,
rispetto alla fornitura di tutti gli apparati appunto di routing, anche quelli di Wi-Fi, fino a 10 anni fa, e poi è cominciato un prepotente ingresso dei cinesi.
Ma hanno fatto bene i cinesi, da quando Cisco organizza seminari in Italia ogni tanto fregandoci l'appellativo di digitaliani, ho parlato io col premier cinese,
potevi dire
schiaccia il bottone,
vai, schiacciali questi.
E vai. Mi date qualche minuto per ringraziare il nostro sponsor, Squarespace.com, la migliore piattaforma all-in-one per pubblicare sulla rete. Squarespace è un sistema integrato, integrato perché al suo interno trovate tutte le soluzioni, tutto quello che vi serve per pubblicare sulla rete con annessi e connessi, qualsiasi necessità abbiate. Squarespace prima di tutto è facile da usare, non c'è niente da installare, non ci sono plugin, aggiornamenti, le varie funzionalità si aggiungono trascinando dal pannello di controllo alle vostre pagine i vari elementi, immagini, gallerie, portfolio, player, audio, si posiziona tutto con un click del mouse. E poi Squarespace è fully managed, non esistono compatibilità da verificare, aggiornamenti, bug da fixare, perché è lo staff di Squarespace a occuparsi di tutto questo per voi. Voi dovete solo occuparvi di scrivere i contenuti e inserirli nel vostro sito con tastiera e mouse. Il sistema include anche, tra le altre cose, strumenti per la realizzazione di negozi online completi. Squarespace è usato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo, con degli strumenti per la gestione del magazzino, per processare gli ordini, per inviare email ai clienti, il carrello, il pagamento, tutto con la solita interfaccia intuitiva. Inoltre Squarespace ha design unici e originali, con molte opzioni di personalizzazione per rendere il vostro sito non solo di aspetto super professionale, ma anche assolutamente unico rispetto a tutti gli altri siti, anche quelli su Squarespace. Questo, di nuovo, senza dover installare un singolo plugin. E poi se avete bisogno, se avete problemi, c'è il supporto utenti a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Che siate in trial gratuita, che siate utenti da 1000 anni, loro vi rispondono e vi spiegano. Che abbiate un problema tecnico complicato o una semplice richiesta su qualche cosa come funzioni o se semplicemente un qualche cosa sia possibile con Squarespace, loro sono lì per aiutarvi. Provatelo gratis. Non vi serve neanche la carta di credito, vi basta andare su squarespace.com/digitalia per attivare la vostra trial gratuita. Alla fine della trial, se non vi serve, amici come prima, nessuna spesa, nessuna sorpresa, non avete messo la carta di credito, non succede niente. Se invece decidete che fa per voi, e io ne sono convinto, usate il codice coupon Digitalia che vi dà diritto al 10% di sconto sul costo annuale dell'abbonamento. Per cui mi raccomando, codice coupon Digitalia, 10% di sconto sul costo dell'abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Questo non è un gingillo del giorno perché non è disponibile, però mi ha fatto impazzire il cubo di Rubik.
Mamma
che
mia.
Si risolve
l'ho visto,
da solo.
L'ho visto, bellissimo.
Hai visto il video? Perché
Madonna, che
di macchine che, no, con le pinze, cose che risolvono il cubo di Rubik in tempi record, ne abbiamo visti in questi anni. Ma il cubo che apparentemente è perfetto, lì normale, normalissimo su un tavolo, su un piano bianco, e poi inizia a muoversi a questi servomeccanismi dentro e croc 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 e si risolve da solo. Beh, ragazzi, il massimo.
Veramente una meraviglia della tecnologia odierna, insomma, questa. Poi, fra l'altro, non so se avete visto dentro, che l'hanno spacchettato e dentro c'ha tutti questi motori.
Non l'ho visto dentro.
No. Sì, se guardi il tweet che hai condiviso, sotto continua un po' di gente.
Ah, è vero.
Lo commenta e c'è questa immagine interna che hanno costruito, è piccolo comunque il cubo per riuscire a farci stare dentro tutte le cose, certo, che ci devono stare. Insomma, è molto bello.
È piccolo e c'ha già i suoi meccanismi, i suoi snodi e le sue cose. Chi non ha mai... Il libro che comprai negli anni 80.
Chi non ha mai
80,
risolto un cubo di Rubik smontandolo e riappiccicando, esatto, le cose.
Quando comprai il libro su come risolvere il cubo di Rubik negli anni 80, il primo capoverso era: il modo più semplice per risolvere il cubo di Rubik è tirarlo contro il muro, in modo, ecco, da smontarlo,
si rompe
e rimontarlo
e poi te lo rincolli.
Esatto.
Ah, comunque il video è veramente fantastico.
Anche il cubo di Rubik è il simbolo di un'era, eh.
È proprio il simbolo degli,
un'era
degli
in cui
anni 80.
Si pensava,
sì,
di più
anni 80, ma poi è andato avanti ancora oggi. Ogni tanto video di ragazzini generalmente orientali che prendono un cubo e in 8,2 secondi lo risolvono completamente. Vedi delle cose incredibili e sono
a occhi chiusi, con le mani bendate.
Sì, la testa
con le
giù.
Mani bendate, cioè, che fanno
le famose mani bendate.
È difficilissimo, provaci.
Le famose mani bendate.
È difficilissimo, ci credo.
Però la comunità dei makers è quella, sì, assolutamente. A proposito di comunità dei makers, voglio voglio mettere in qualche modo le mani o su un cabinet arcade, un Outrun, un qualche cosa, un Frog, un qualche cosa che ha segnato proprio in tempi, e metterlo nella casa nuova.
O magari, così possiamo venire a giocare.
O magari un cabinet del tempo, una ricostruzione del genere, eccetera, però magari dentro con un Raspberry o qualche cosa che faccia da emulatore, che ci puoi giocare.
Beh, pieno di...
Però ci devi mettere quel gioco, ti ricordi quel film, un po' di serie B però, che ha fatto epoca lo stesso, Explorer, mi pare che si chiamava.
Non me lo ricordo.
Che è un film che comincia con sto ragazzo che gioca con sto videogioco, che è il solito videogioco di battaglia con nello spazio, no? E che finisce quando vinci, che dice tu sei il pilota della, e si scopre che ovviamente era un sistema per addestrare
i piloti.
Sì, è bellissimo quel film, non te lo ricordi?
Non me lo
Explorer
ricordo.
Credo che si chiami.
Non me lo ricordo.
Anni 80, e c'è questo meme di questo gioco che finisce con una frase tipica del tipo sei stato reclutato tra gli starfighter della, eccetera eccetera, te lo metti in casa assolutamente
come facevano con la settimana enigmistica a Bletchley Park durante la guerra.
Così facevano?
Turing e compagnia bella, certo. Adesso non mi ricordo nello specifico se Turing era già dentro o se sia stato anche lui come dire, reclutato attraverso quello, ma Bletchley Park, che era questo oggi c'è il museo Bletchley Park, era un campus dove avvenivano tutti i tentativi di decrittazione,
sì,
di Enigma, dei codici tedeschi e giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale, e lì avevano bisogno di gente brava con gli enigmi, con la crittografia, con la matematica, eccetera. Allora, oltre a prendere professori universitari, pubblicavano sui quotidiani più importanti a Londra e nel Regno Unito questi enigmi di ogni tipo, da cruciverba a giochi e cose, e a premi, in modo che la gente poi mandasse le soluzioni all'editore, e presso l'editore c'era un ufficio dove c'erano membri dei servizi che prendevano le menti più brillanti, quelli più bravi che cosa, e li contattavano, e poi li reclutavano, facevano sicuramente poi uno screening, andavano a capire chi erano, eccetera, magari li intervistavano, e poi quelli che servivano li portavano a Bletchley Park a costruire.
Scusa, essendo professore universitario non ho mai dovuto fare un cruciverba, io mi hanno reclutato direttamente.
Certo, ci mancherebbe.
Sì, ma no, mi sono ricordato, credo che nel film,
in quello di Turing,
la ragazza, no?
Non lo so, io
sì.
L'avevo visto Enigma forse. C'era un film su Turing, era tratto dal libro, quello di Harris. Quello lì era molto bello, il libro almeno. E film però non credo averne visto. Sì. Ma è anche un libro che è stato gingillo più volte,
sì,
che è quel Codice Segreti di
Singh, quello
bravissimo. Parla anche della storia di Turing, delle bombe e di Bletchley Park, che prima o poi bisogna andare in pellegrinaggio a visitare, credo che sia assolutamente obbligatorio, è una specie di mecca dei digitaliani. Esatto.
Sì.
Esatto, una volta nella vita bisogna andarci. Va bene, abbiamo qualche digitaliano che vive dalle parti di Bletchley Park, che ci fa un Airbnb locale digitalianizzato, organizziamo i pellegrinaggi. Andiamo avanti con San Francisco. San Francisco che ha istituito un ban, un divieto per la tecnologia di riconoscimento facciale. È una roba.
Sì.
Se pensiamo che la tecnologia.
Poi la città simbolo della Silicon Valley,
del deep learning, del machine learning, eccetera. Certo.
Ma è interessante perché una delle motivazioni più profonde, che trovo anche siano le più veritiere, non è tanto l'aspetto legato eventualmente a temi etici, quanto l'aspetto legato a immaturità della tecnologia, che ha un margine di errore ancora troppo alto e che può generare in termini di correttivo costi probabilmente molto alti. Si faceva l'esempio, se non sbaglio, di un paio di operazioni fatte l'anno scorso, in cui c'erano stati delle identificazioni completamente errate, e in termini di capacità di identificazione su una folla delle persone che si vogliono realmente tra virgolette tracciare, c'è ancora un'incapacità della tecnologia di poter fornire un output che sia realmente preciso. Poi ovviamente il racconto, e magari è anche corretto in parte, legato a il fatto che si creano nei cittadini delle reazioni innaturali, dei comportamenti innaturali rispetto agli ambienti dove si sa che c'è questo tipo di riconoscimento. Probabilmente è vero, però c'è secondo me l'aspetto di maturità tecnologica che probabilmente è una discriminante all'interno di questa scelta, almeno in questo momento. Poi ovviamente si parla di scelta a livello comunale, perché comunque gli ambienti gestiti dai privati può essere continuato ad utilizzare anche in aeroporto, tutta una serie di situazioni ancora ovviamente autorizzato. Ecco, ci sono probabilmente le situazioni dedicate dove oltre a essere poca l'utilità è anche poca la resa, e quindi si è deciso di fare un annuncio di questo tipo, ma lo trovo molto legato a questi aspetti.
C'è da dire che, non so, avete visto, avevo messo anche un tweet della BBC con un video che è andato a documentare delle situazioni sperimentali di queste tecnologie di riconoscimento facciale nel Regno Unito, e le reazioni delle persone, no? Da quelle che passano fregandosene a quelle che passano coprendosi il volto con magari il cappuccio della felpa o tirando su il bavero o cose del genere, semplicemente perché no, io non voglio essere tracciato. E la risposta delle forze dell'ordine violenta: tu devi obbligatoriamente, perché se noi facciamo questo e tu ti nascondi vuol dire che hai qualcosa da nascondere. E queste persone che vengono quasi percosse e violentate nel puntargli in faccia questa telecamera, che poi intervistate dicono: no, io sono, vede che non mi hanno arrestato, io sono un cittadino assolutamente onesto, con la fedina penale pulita. Ma non voglio
intanto
che quando
qualcuno si è beccato anche la multa.
E non voglio che quando vado a far la cacca al cane ogni volta mi facciano lo screening, guardino chi sono, guardino la mia fedina pulita, facciano la pesca a strascico, e se mi incazzo mi facciano anche 80 sterline di multa per resistenza al pubblico ufficiale. Come dargli torto?
Non è assolutamente dargli torto, anzi.
C'è questo clima di paura in cui stiamo vivendo, dato chiaramente dal...
Ma c'era anche nella Germania dell'Est, porca miseria, e non
assolutamente,
impariamo niente,
sì.
No? Il pericolo, il capitalismo, dobbiamo sorvegliare tutti perché tra di noi, anche tra i nostri cittadini, ci sono i traditori del socialismo e del progresso, e quindi dobbiamo ascoltarvi tutti. E come vivevano, e come... Oggi facciamo i film e diamo gli Oscar ai film che parlano dei servizi segreti del blocco sovietico che facevano queste cose, e poi facciamo le stesse cose in salsa moderna, in nome della paura del terrorista che potrebbe nascondersi tra di noi. Lo dico sempre, troppo facile fare i poliziotti in uno stato di polizia.
Beh, è la dinamica classica, no? Quella del clima di terrore per far scattare in tutti il convincimento che è meglio rinunciare alla libertà in cambio della sicurezza. È sempre stata questa l'equazione degli stati totalitari.
Ecco, e quindi noi stiamo diventando uno stato totalitario, quindi.
E quindi questa è la strada su cui bisogna stare ben attenti, perché è evidente che c'è un rischio in quella direzione, no? Ma non è soltanto con le tecnologie. Viviamo, in particolare in Italia, in questo momento, no? Un momento proprio una temperie culturale e sociale nella quale si stanno riproponendo esattamente questi tipi di osservazioni, no?
Qual è qual è la definizione di Stato o regime totalitario?
Avanti?
Non lo so, voglio capirlo perché il concetto di Stato o regime totalitario ha una connotazione negativa nella nostra cultura. Però certo, se esaminiamo questi aspetti, i nostri regimi, i nostri stati, i nostri ordinamenti stanno diventando totalitari.
Il termine totalitarismo indica una dottrina politica che ammette un solo partito a guida dello Stato, il quale disciplina e regola ogni aspetto della vita del cittadino e che subordina tutte le attività sociali, economiche, politiche, intellettuali, culturali, spirituali agli interessi dello Stato.
E se nel concetto di interesse dello Stato ci mettiamo la sicurezza, la lotta al terrorismo E a questo non abbiamo un qualche cosa di simile a quello di allora? Magari non hanno un nome, non ha il nome di nazismo, non ha il nome di fascismo, eccetera, ma il nome di una difesa nei confronti di... Dove l'hai preso? Su Wikipedia?
Sì.
È il termine usato su Wikipedia, è il termine più usato dagli storici per definire un tipo di regime politico affermatesi nel XX secolo, al quale possono essere ricondotti il nazismo, il fascismo, il comunismo e di matrice stalinismo. Il regime totalitario è caratterizzato soprattutto dal tentativo di controllare capillarmente la società in tutti gli ambiti di vita, imponendo l'assimilazione di un'ideologia. E beh,
il patto sociale implica in maniera intrinseca il fatto che si rinuncia ad una parte della propria libertà, no? Per quella che invece certo. È quello che è l'interesse della società certo. E della nazione.
Non cago sui marciapiedi. Va
e
bene.
Quindi diciamo, è chiaro che il problema è sempre su, cioè non esiste un bianco
soglia,
e nero qui
cut-off.
In mezzo, ma è la solita soglia, che come tutte le cose a soglia è molto molto complicata da stabilire ed è indubbiamente soggetta a evoluzioni legate al contesto generale. No, parlavamo di un abuso del, diciamo, del concetto di pericolo, addirittura se vuoi estremizzare, no, i complottisti che immaginavano il fatto o che hanno proposto l'idea che le Torri Gemelle piuttosto che l'attacco al Pentagono del 2001 non fosse stato fatto dai terroristi, ma fosse stato addirittura autogestito dallo Stato americano al fine di varare una certa serie di azioni, una certa serie di leggi, il famoso Patriot, va bene oggi proprio, sapete che non mi imbroglio più, il Patriot Act. Ok, e via così, no? Sono evidentemente appunto uno scenario sempre possibile e sul quale oggi c'è una vigilanza particolare da tenere, no? Perché la combinazione delle tecnologie pervasive, il capitalismo del controllo, come oggi viene chiamato da alcuni analisti, no? Un capitalismo, cioè, in cui l'interesse
della sorveglianza,
esattamente della sorveglianza, interesse anche industriale va in quella direzione, la mercificazione della persona come oggetto di cui studiare tutti i comportamenti per poterne ricavare il massimo profitto va anche nella direzione di un controllo totalitario della vita della persona, è soggetto all'idea che prima o poi qualcuno promulga delle leggi che, no? Poi se uno studia la storia, la deriva verso il fascismo e la deriva verso il nazismo di nemmeno un secolo fa,
sono nate
perché la gente era preoccupata della sicurezza, perché la gente non mangiava, eccetera eccetera eccetera, no?
Facendo leva su,
e quindi il nostro compito è vigilare,
informare, certamente. Intanto ci siamo giocati John McAfee, ma ci siamo giocati già detto
dai, John McAfee non ce lo siamo, è scappato, si è nascosto nell'ombra, come ha voluto dire pubblicamente su Twitter.
Sì, esatto.
John McAfee è un personaggio meraviglioso di questa, informatica.
Lo sviluppo degli eventi ha reso necessario perché John McAfee andasse dark, cioè si nascondesse in incognito, sparisse dalla circolazione,
è finito nel lato scuro della luna.
Verificate, cioè, sappiate che questo account d'ora in avanti verrà operato dallo staff fino a ulteriori avvisi. Lo staff ovviamente è la mano sinistra di John McAfee. ulteriori dettagli verranno rilasciati a tempo debito. E che fa il paio con un tweet di qualche giorno fa che sempre di John McAfee, che diceva: il governo americano pensa di osservarmi, di tenermi sotto controllo, sono il maestro della disinformazione e dell'offuscamento, sono io che guardo, che controllo il governo americano.
Okay.
Presto vedrete la verità.
Intanto ricordiamo che McAfee ha lanciato la campagna McAfee 2020.
Sì, corre per la presidenza.
Esatto, anche se dice non votate McAfee.
Vabbè, io non so.
È un personaggio veramente curioso, no?
Avete visto il documentario che vi consigliamo.
Non, ancora,
no,
non l'ho ancora visto, no,
no ragazzi,
tanta, che poi lui non è niente, cioè lui è un oramai è solo un miliardario, lui ha il nome perché è il suo cognome, ha fondato il McAfee perché ha creato uno dei primi antivirus, poi ha fatto
è un esperto di sicurezza informatica e anche adesso penso che comunque continui a mettere le mani su server in cui non dovrebbe, cose
dici
del genere.
Può darsi, comunque ha venduto, non so se in un'offerta pubblica d'acquisto poi via via ha venduto sempre.
Infatti c'era la product manager di McAfee oggi che spiegava perché non hanno cambiato il nome, tutta imbarazzata, dice
effettivamente
l'abbiamo mantenuto perché il prodotto ormai era troppo riconoscibile con quel nome, però ci rendiamo conto che siamo un po' complicata.
McAfee comunque è sempre stato uno dei migliori antivirus, adesso poi non so in questo momento come sia il mercato,
parliamo
però
dei tempi di prima di Graham Pickett, parliamo degli anni 90,
può essere. Io ricordo quando c'avevo il McAfee per DOS,
sì certo, cioè, ma anche per
scan.exe, poi comunque beh, quando il competitor era Norton Antivirus, che era un virus peggio dei virus che andava a cancellare,
mamma mia, Norton era, sì, era più pesante di
fantastico.
Era più pesante di Google Chrome
esatto.
E anche pericoloso, perché se poi facevi la deframmentazione col Norton era sicuro che avresti perso qualche dato. Vabbè, e visto che siamo nelle cose un po' così, l'articolo di Ars Technica che prende là da questo film di fantascienza cinese, The Wandering Earth. Max, tu ne hai sentito
l'ho
parlare?
Visto.
Ah, l'hai visto?
Io avevo adocchiato il testo perché era uno di quelli che appunto è andato come best seller.
Ah.
Non ricordo se ha vinto lo Hugo addirittura o mi sto confondendo, e poi quindi appena è uscito su Netflix l'ho visto.
Io la letteratura di fantascienza cinese la trovo di un noioso terrificante.
Ma tu hai letto qualcosa? Io
ho
non
letto
ho ancora
il primo di quello lì, il problema dei
il
tre
problema
corpi.
Il problema dei tre
adesso
corpi.
Ho cercato di iniziare il secondo ma non capisco, cioè sì, a volte i temi sono anche interessanti ma è il modo di scrivere, di svolgere cose, sono di un noioso.
Non mi esprimo perché non li ho, anzi ho in mente appunto uno speciale che farò per Fantascientificast, quindi mi leggerò un po' di cose. Però The Wandering Earth, devo dirti appunto, siccome l'avevo adocchiato, avevo letto, sai, uno di quei riassunti vaghi della trama, quindi ho detto fammi andare a vedere il film.
E la trama è che mettono i razzi alla Terra per spostarla di orbita.
Ecco,
perché
la trama è altamente improbabile.
E l'articolo di Ars Technica si è messo a intervistare degli scienziati per sapere sarà necessario, eccetera.
Sì, giustamente l'articolo si finisce dicendo ma facciamo tutto questo improbabile bordello, tutto sommato forse converrebbe migrare in massa su Marte, ci costerebbe di meno e sarebbe più facile da fare.
Basterebbe dare retta a Elon Musk, insomma.
Tornando al film con un po' di sospensione del giudizio, devo dire non mi è piaciuto.
Ah, okay.
Perché in realtà la storia alla fine, cioè quello che la storia alla fine somiglia ad Armageddon, dai, cioè
Armageddon,
c'è la squadra
Bruce Willis che va a far saltare la luna.
Quello con Liv Tyler, quello che fanno.
Ah, con Liv Tyler, è vero.
Te ricordo. Che c'è quella canzone che non mi ricordo neanche qual è, ma che comunque ha fatto epoca con quello che poi ha fatto Batman, che fa il fidanzato della figlia di Bruce Willis, che è Liv Tyler, eccetera eccetera.
I don't want to miss a thing, mi sembra.
Brava, I don't want to miss
adesso
a thing,
ce la canti tutta, cara. Giulio
insomma, per farla breve, c'è questa squadra che improbabile che si costituisce col solito figlio abbandonato dal padre, tema che ricorre sempre, che però il padre aveva fatto morire la madre, insomma un po' di intreccio umano e c'è l'avventura di questa squadra che ovviamente è quella che poi salva la vita complessiva del pianeta, perché per una serie di clamorosi errori di calcolo stavano andando a finire dentro Giove, sai, come quando tu parti con la macchina che non sai guidare e sbatti dentro da qualche
fantastico
parte, esattamente così. E che dirti, un filmone su canoni para-hollywoodiani,
il film anche prodotto in Cina?
Non lo so, Netflix, sì, penso Netflix.
Ah, Netflix.
Cina. È una produzione originale Netflix, è un colossal. Ecco, vediamo un'evoluzione, diciamo, in questa direzione. Effettivamente Netflix, devo dire, sta finanziando tutta una serie di localizzazioni dove poi, ecco, cosa si vedeva nel film, almeno che è rimasto a me? Un modo un po' diverso di approcciare anche le relazioni tra le persone, che evidentemente riflette, è interessante da guardare per questo, riflette le dinamiche dei rapporti così come vengono percepite in Cina, credo. Okay. No, è un po' diverso, no? Si avverte
un po' di sguardo. Sì.
Si avverte una sensazione
una
po'
sensibilità diversa nei confronti.
Una sensibilità diversa, un modo diverso di relazionarsi all'interno, per esempio, della famiglia.
Okay.
No, questo profondo rispetto per il nonno, i genitori, eccetera, eccetera.
Okay.
Che a noi suona un po' strano, diciamo, certo, nel modo in cui viene espresso. Quindi, tutto sommato, vale la pena di vederlo.
La famosa adorazione degli mortacci.
Esatto, esatto.
Che hanno in Cina e a Roma è famosa.
Molto bello graficamente, fantastica. Penso CGI. Giappone.
Tanta CGI, vabbè,
Sì.
Non lo guardiamo. Max, te lo assicuro, questo non lo guardo. Non lo guardo.
No. Ma guardatene un pezzo proprio per
pezzo
catturare questo.
The Expanse, quando ricomincia The Expanse? Che è
sempre su Netflix, deve uscire, no? La quarta stagione.
Sì. Aspettiamo. Va bene,
sto aspettando,
dai.
The Good Omens, dai.
Ah già, The Good Omens.
Su Prime,
la settimana 10 giorni dovrebbe uscire, no?
Ormai tra poco, sì.
C'è David Tennant. Cacchiarola. Poi è in tema, no? Io ho appena finito di vedere American Gods e siamo sempre
è finita la seconda stagione?
Sì, merita, guarda. Produttori esecutivi, dai. Produttori esecutivi, gli emeriti digitaliani che ringraziamo perché permettono, perché abbracciano il modello di business barra sussistenza barra sopravvivenza di Digitalia. Digitalia va avanti da 10 anni, ragazzi, c'è qualcuno che va avanti per 10 anni a fare una roba del genere, cioè praticamente un lavoro per hobby, è molto molto difficile, direi che gli hobby si fermano molto prima alle prime, seconde o terze difficoltà. Noi, nonostante le difficoltà, ci carichiamo questo fardello sulle spalle e andiamo avanti a produrre ogni settimana 1 ora e mezza di intrattenimento e informazione e chiediamo in cambio, no? Com'è? La trial gratuita, ascoltate 1 o 2 volte, è gratis, ascoltate di più, date una mano economicamente. Quanto lo decidete voi, ogni quanto lo decidete voi, però insomma noi ne abbiamo veramente bisogno e un po' sfacciatamente, ma credo con risultati che parlano chiaro, ve lo chiediamo molto sinceramente. In cambio vi ringraziamo nelle note dell'episodio e in diretta, come farà adesso il nostro professor De Santo, professore di reti di calcolatori. Quanti podcast di tecnologia hanno un professore universitario di reti di calcolatori nella loro?
E non tutti se lo possono permettere.
E non tutti se lo possono permettere. Prego.
Vado
Max.
Allora con i produttori della puntata 472. Ragazzi, ci avviciniamo clamorosamente alla puntata 500, non ci voglio neanche pensare. Allora, donazioni singole da 1 euro di Mauro Martelli, Giorgio Beggiora e Manuel Zavatta, seguite dalle donazioni singole da 2 euro di Alessio Ferrara e da 2,22 euro del misterioso Marco Mandia.
Cripto donazione, mi raccomando, 2,22, la scrofa è nel porcile, 2,22.
Segnate. Donazioni singole da 3 euro di Marco Grechi e Antonio Russo. Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Enrico Carangi, Fulvio Barizzone, Calogero Augusta, Mario Giammona, Michelangelo Rocchetti, Simone Codico, Alessandro Sibilia, Denis Grosso, Paolo Roberto Grassi, Giovanni Bugada, Luca Ubiali, Giorgio Puglisi, Umberto Marcello, Fabio Brunelli, Roberto Roccatello, David Padovani, Giacomo Cipriani, Andrea Malesani, Matteo Ottone, Emanuele Zunic, Alessandro Grossi, Marco Traverso, Gianluca Nucci, Simone Magnaschi, Paolo Posocco e Roberto Nespoli.
Grazie, mitici, grazie di cuore.
Donazioni singola da 4 euro di Roberto Duina e da 5 euro di Gabriele S. Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Francesco Mocellin, Mauro Tommasi, Donato Gravino, Vittorio Giovanelli, Letizia Calcinai, Stefano Rocchetti, Emanuele Libori, Giancarlo Merlin e Andrea Delise. Grazie. E concludiamo con la donazione ricorrente da 10 euro al mese di Giovanni Cannata, che anche lo incorona come grande produttore e direi anche lead executive producer di questa puntata.
Eh sì, e diamoglielo certo, il grande Giovanni, il nostro grande produttore ormai da tempo. Grazie a tutti i produttori, quelli nuovi, quelli storici, noi ne abbiamo bisogno, mi raccomando, dateci una mano, siete lì che... Vi rendete conto che Digitalia, no, noi non la facciamo mai saltare, ma se saltasse una settimana, due settimane, tre settimane, vi mancherebbe qualche cosa nella vostra settimana, no? Non vi manca perché da 10 anni c'è qualcuno che la finanzia, che la sostiene economicamente, che la paga materialmente, come si paga l'abbonamento a Sky, al digitale terrestre, o il teatro, il cinema, la rivista, perché no? E allora, ragazzi, basta poco, basta quello che vi potete permettere. Con onestà, con il cuore, pensate a quanto potete dare a Digitalia. I metodi sono semplici, sono tutti sul sito digitalia.fm, Bitcoin, Bonifico, Satispay, PayPal. Ogni metodo è buono. Dateci una mano, noi continuiamo a lavorare per voi. Allora, direi che Mahmood contro la Danimarca possiamo saltarcelo, che
è bello vedere come appunto le persone si sfogano adesso su
Wikipedia,
modificando le pagine su Wikipedia. Questa è un po' la moda di quello che è successo. Beh, giusto un veloce riassunto.
Sì, va bene, che però non succede, no, non succede quando ci buttano fuori dai mondiali di calcio, da cose ben più grosse. Adesso perché, dai, dillo tu cosa è successo.
No, beh, insomma, l'altro giorno c'è stato l'Eurofestival, appunto c'era il campione di Sanremo in gara per rappresentare l'Italia. C'è alla fine del festival questa opzione in cui le nazioni possono donare dei punti alle altre nazioni. L'Italia ha donato i suoi alla Danimarca e in cambio la Danimarca avrebbe dovuto donare i suoi, non ho capito per quale strana logica, agli italiani, e alla fine invece non l'hanno fatto
d'onore.
E hanno vinto loro, e quindi su Wikipedia di colpo la descrizione della Danimarca è un popolo di persone e di infami. Danimarca noto per infami, è tutta modificata,
sì. Ma gli hanno scritto
paragrafi
in italiano.
Poco carini
su Wikipedia italiana,
e vabbè.
La pagina però è giusto per correttezza, la pagina è stata bloccata, ripristinata la versione precedente e adesso solamente i veri autori, in teoria Wikipedia chiunque può modificarla, ma quando succedono queste modifiche troppo frequenti e poco, come dire, ci si accorge, insomma non sono corrette, le pagine vengono bloccate per impedire che l'enciclopedia libera per eccellenza si riempia di...
Ma sì, dai, perché poi, insomma, che sarà stato un giudice, cioè com'era stato, che non... c'era una giuria, e quindi perché poi colpevolizzare l'intera Danimarca? Non capisco.
La Danimarca è la Danimarca.
Perché no?
Vedi l'italiano.
Sono quelli di Amleto, sono quelli del biscotto con gli svedesi agli europei. Che europei
era noto che c'è del marcio in Danimarca.
C'è del marcio in Danimarca, vedi? Lo sai bene. C'è del marcio in Danimarca.
Dopo che l'ha detto Shakespeare, dobbiamo mettere noi a fare.
Esatto, lo sapeva Shakespeare, lo sappiamo anche noi. Google ha tracciato praticamente ogni cosa che avete comprato online. Controllate da voi.
Non è che l'ha proprio tracciato
con questo strumento.
Diciamo che se lo sono trovato gratis all'interno delle mail di ricevuta che ognuno di noi conserva all'interno della propria casella Gmail.
Ecco. Beh, però c'è un sistema, proprio un tool di sistematizzazione di questi acquisti. A me non funziona, io non so, c'è il link alla pagina per vedere gli acquisti che Google ha tracciato di cose. Per me è vuoto, si vede che ho spuntato qualche casella che gliel'ha impedito nelle cose. Se a voi funziona? Avete provato a guardare?
No,
onestamente no, ma io sono uno anche che cancella la posta online abbastanza frequentemente, per cui non...
Vi metto il link?
Sì. Dettacelo, così vediamo se anche i nostri ascoltatori vanno a
vedere. Ah, poi ce lo vogliamo fare in diretta?
myaccount.google.com/purchases, ve l'ho messo nel canale della... sia quello pubblico sia quello privato della diretta.
Fratto, myaccount.google.com è una... è un ottimo punto in cui andare a trovare la propria cronologia, tutto quello che sa Google di noi,
certo.
Gestire anche poi la privacy, la protezione, quindi cancellare delle cose, aggiungere privacy più robuste, è un ottimo sito da tenere a mente sotto,
generale. Sotto Parcesis io ho You Don't Have Any. Ah, tu ce l'hai tutte?
Tutto.
Tutto.
Porcaccia vacca.
Non io ho tutto e anche cose non mie. Questa è la cosa
c'è
ancora
pure
più
il
bella.
Mazzo di rose che ho mandato a Barbara. Mannaggia.
No, io non ho niente.
Niente?
No, a me c'è tutto. Vuol dire che c'è qualche spunta.
Sì, c'è qualche spunta da spuntare. Che cosa? Però ha fatto
Giulio,
vuol dire che
Giulio
che
tieni
Google ha fatto
le cose su.
Cioè, Google ha fatto il parsing di tutte le cose che delle email di ricevuta, di tutte le cose che hai comprato da Amazon, Interflora, Casanova, mazzi di carte online, cose e ha fatto il parsing e le ha salvate in maniera sistematica su un database. Però
diciamo che
cose son brutte,
per fargli il lavoro
brutte.
Facile, il 90% degli acquisti lo facciamo tutti su Amazon e quindi basta passare un tipo di mail e già con quello ha praticamente
sì, vabbè.
Poi già che c'è, forse è per quello che adesso Amazon in certe mail non manda più la descrizione completa dell'ordine ma solo alcuni contenuti, per donare forse un po' meno informazioni alla concorrenza.
È possibile. Possibile.
Ecco. E c'è però c'è un modo
bello
per cancellare tutte queste cose. Mm-hmm. Basta cancellare le proprie mail.
Ok. Vabbè.
Questo è.
Ma magari qualcuno le sue mail le vuole conservare.
Allora se le conservi su server di Google, lasci a Google il potere di sapere tutto di te.
E io questa cosa non la vedo così. Non lo vedo perché debba essere così automatica, porca miseria, in un servizio.
Non vuoi la posta
non
gratis?
Non capisco. Cioè, vuoi dormire nel mio albergo e fare l'amore con tua moglie nel letto del mio albergo e devi permettere che io ti guardi dallo spioncino della serratura? Ma
vabbè,
non funziona
vuoi
così
dormire
il mondo,
nel mio albergo gratis?
Porca vacca.
E vuoi dormire nel mio albergo gratis?
Ma anche nel
mio
albergo
problema.
Gratis, cioè fammi vedere la pubblicità, ma non mi puoi spiare mentre faccio l'amore con mia moglie, mentre io dormo nel tuo albergo gratis con la pubblicità.
Ma se non ti spio come faccio a sapere che pubblicità farti vedere?
E poi come faccio a sapere come fai l'amore?
Vero, non è vero. Si può
fare oggi Facconi è in modalità polemica on.
Sì, sì.
Ah beh, assolutamente.
Si è molto googoliano, soprattutto ogni volta che proviamo ad attaccare Google, Franz reagisce, ma va bene così, è giusto.
No, ma io sapere sono anti Google nella mia mentalità, per cui
certo,
in realtà
deve aver
investito un dato di fatto.
Deve
in
aver investito
caso
qualche deca in azioni di Google, secondo me, di Alphabet, anzi, per avere questa verve.
Comunque no, basta, guarda, secondo me c'è un metodo molto semplice. Vuoi dormire gratis nel mio albergo e io ti posso spiare mentre fai l'amore con tua moglie? Sì, vai e non fai l'amore.
Sì, vabbè,
così, è facile.
Ma perché?
Vabbè, dai, per una sera uno si potrà pure astenere, no, anzi si dorme tutta la notte, diciamo, con una posizione, dice. Che...
Ma io dormo a casa mia volentieri, faccio quello che devo.
No, vabbè, dai, se magari c'è un bel albergo, vai gratis e dormi tutta la notte con una posizione opportuna, diciamo.
È un albergo a ore per gente che va con l'amante.
Comunque Franco,
va bene.
Adesso tu sei nella tua pagina degli acquisti, fai torna indietro di un livello e ti trovi anche le prenotazioni dei prossimi alberghi.
Ma non ce le ho.
Ti trovi
non,
tutto.
Ho guardato, ma non c'è niente sulle mie pagine, non so perché.
Ci vede che tu che
non mi vuole
tutto.
Tracciare.
Non è che sei con l'account sbagliato?
No, sono con il mio account principale.
Personal info, bellissimo. Sa che mi chiamo Massimo De Santo.
E tra l'altro ha tutto su on. Web and app activity on, location history on, voice and audio activity on, device information on, YouTube search history on, YouTube watch history, è tutto su on, però ad personalization on, è tutto su on, anche se sicuramente avevo messo tutto su off tempo fa, ma lasciamo perdere.
È tornato tutto su on e vai.
Ma ti sarà comparso un banner dei cookie da qualche parte sotto che ti ha detto sì accetta vai.
E non vabbè.
No, è strano, quindi allora a me e Max c'è la cronologia completa.
A me completa.
A Giulio
sì.
E Franco
fino
niente.
Al 2011.
Eppure usate anche voi lo stesso account correlato.
Ah, sì. Oddio, c'ho 666 contatti. 666.
The number.
Che? Sono sicuro che ne ho molti di più, quindi secondo me Google
vuole dirti qualcosa.
Vuole dirmi qualcosa, sì.
No, ma ha lasciato lì solamente i tuoi contatti, quelli ma cosa importanti,
no, comunque per te. È interessante, se posso rivedere tutto quello che ho comprato dal 2011,
è interessantissimo, certo,
fantastico.
Vabbè, cosa vuoi che succeda? Non succede niente,
ma
ci manca, ma stai tranquillo. Tanto, hai qualcosa da nascondere? No, e allora dai, la nuova Apple TV sbarca in Italia. In realtà il nuovo software Apple TV, è uscito l'aggiornamento di Apple TV.
Oh, e qua mi accendo.
Che contiene in Italia anche l'app Apple TV. Che però è solo una rottura di balle.
Esatto, micidiale. Bravi.
Cioè, perché quando c'è il tasto per tornare al menu principale, sei dentro Netflix, dentro Amazon,
allora,
Prime, dentro,
diciamo,
Plex,
che
qualcosa,
finora
schiacci il tasto per tornare alla home e tornava alla home. Adesso quando schiacci il tasto per tornare alla home entra nell'app Apple TV. Poi se la schiacci di nuovo forse ti fa tornare alla home.
E l'app Apple TV, fra l'altro, in America deve essere una figata assoluta, perché ti integra i contenuti di tutte le altre app, i vari Amazon Prime, Hulu, tutti i servizi che hai, ti trovi tutto quello che potresti voler vedere integrato, ti trovi i film delle varie. In Italia invece,
no,
che finora
niente,
non c'era,
niente,
perché non serviva nulla,
ci sono
è
le
la stessa cosa
trovi
dell'applicazione iTunes Video,
esatto,
in cui ti vedi i film che hai comprato su iTunes e quelli che puoi comprare su iTunes,
esatto,
basta. Di fatto veramente già che non c'era prima era fastidioso, ora che c'è e funziona in questo modo
è ancora peggio.
Immagino l'abbiano lanciato perché quello sarà il contenitore per accedere a Apple TV Plus, e quindi i nuovi contenuti, le nuove serie in abbonamento,
è anche vero che lanciata
che
così
usciranno
rende
a ottobre, hanno detto, se hai capito poi alla fine quando usciranno, non si è capito quando usciranno, mi sembra che abbiano detto tutti settembre, ottobre,
fall,
novembre, per cui probabilmente quando
dicono
esce
sempre fall, quindi
è probabilmente in contemporanea con l'aggiornamento dei vari sistemi operativi, e
può essere,
anche perché se quello per Mac, come tanti dicono, probabilmente è un'app Marzipan, bisogna aspettare che Mac supporti Marzipan.
Okay, il sito ufficiale dice coming this fall, esattamente,
ecco, vedi,
senza una data.
Perfetto. Allora che cacchio lo lanci adesso, giusto per rompere le scatole? Vabbè, comunque l'ha lanciato.
Esatto. Integrami almeno Amazon Prime Video, che è come integrato in America? No, neanche quella.
Già. Che triste destino.
E i poliziotti che hanno fermato la Tesla col guidatore ubriaco addormentato
e hanno arrestato la Tesla perché hanno detto scusa,
ma lui ha detto giustamente c'avevo l'autopilot
esattamente con quel tono lì,
esatto,
proprio qua. Vabbè,
dormendo.
Vabbè, terribile. Mm-hmm. Uber si arrende con la nuova legge sugli NCC, meno auto e tempi d'attesa più lunghi. Ci dispiace, mi ricordo.
I'm sorry.
Però vabbè.
Beh, in questo caso forse gli dispiace davvero, perché perdono.
Sì.
Sì, hanno praticamente la nuova legge, non ho capito se è italiana o per ora è solamente su Firenze, ma verrà poi estesa, impone che le macchine di Google debbano passare per
dalla rimessa come le auto NCC. Sì.
Esatto. Di fatto passare, perché sono in giro, devono trovare la rimessa più vicina, firmare il passaggio e ripartire. Questo vuol dire che uno dei pregi di Uber, che era comunque la velocità, soprattutto nelle città in cui è molto presente, la velocità di arrivo dal momento in cui uno lo chiama, questo finisce, sparisce. Letto molte critiche in giro, dice sì, ok, è vero, sarà anche giusto, ma di taxi in giro non se ne vedono, per cui insomma.
Ma perché è giusto, cioè qual è il motivo di questo passaggio per la rimessa?
Perché
è giustificato?
Perché di fatto hanno fatto rientrare Uber nella legge precedente. La legge precedente diceva che o hai una licenza taxi e se hai una licenza taxi puoi girare e aspettare i clienti in giro e essere chiamato con radio taxi o sistemi analoghi, o se non hai la licenza taxi, l'unico altro modo per portare la gente a spasso in automobile è essere un NCC. E il noleggio NCC, noleggio con conducente, implica che la macchina sia un'autorimessa, che il cliente telefoni e dica ho bisogno di un'auto con conducente in via Manzoni 77. Benissimo, glielo mandiamo. E il conducente prende l'auto, esce di lì e lo va a prendere. E quindi hanno fatto rientrare Uber, invece di fare una legge apposta, ha fatto rientrare Uber in questa categoria. Dobbiamo fare un servizio per Uber. bisogna capire che cos'è un'autorimessa. Noi facciamo dei camion che girano per le città. Avete presente il camion
come
quello supercar. Di supercar? Bravo.
Esatto.
Che girano. Quando Uber ha bisogno di un'autorimessa, noi col camion più vicino gli diciamo: vuoi? Noi siamo in via.
E col camion che lo facciamo salire.
Certamente sì.
Una grande occasione persa, però, secondo me. Questa contrapposizione grossa di una parte taxisti in tutto il mondo e dall'altra Uber con il suo modo spacco tutto io, vi faccio vedere, me ne frego le cose, è un'occasione persa per ammodernare un sistema che ha bisogno di essere ammodernato, ha delle problematiche, ha delle cose, e che però non poteva essere ammodernato semplicemente spingendo verso l'indigenza tutti i tassisti italiani. E quindi secondo me è una grossa, italiani o in giro per il mondo, per cui secondo me è una grossa occasione persa questo scontro frontale, questa contrapposizione. Chi è colpevole? Certamente da una parte gli interessi di corporazione dei tassisti, che però è tutta gente che ha pagato una licenza sbagliato, ma lo Stato l'ha permesso per anni, ha pagato una licenza fior di decine, magari centinaia di migliaia di dollari da una parte, che quindi non è giusto che di colpo valga zero, e dall'altra un'azienda che è forte del venture capital eccetera, pensava di poter fare il prepotente e dire voi siete vecchio, spacco tutto gliela. Io vi riduco sul lastrico, io sono il nuovo che avanza. Ecco, veramente una cosa brutta.
Sì, un peccato, anche perché in giro per il mondo la qualità dell'offerta di Uber di solito è una discriminante in termini di offerta, proprio in termini di parco macchine e di costo della corsa, che la rende per un utente effettivamente una prima scelta. Sono stato a New York l'anno scorso, la discriminante tra prendere un Uber e prendere un taxi era una variante di prezzo del 30-40% rispetto alla stessa corsa. In Europa siamo meno abituati a questo impatto di prezzo, perché ad esempio a Roma Uber è sempre costato più dei taxi, probabilmente anche per tutta una serie di limitazioni che già rispetto a Uber Pop, se non sbaglio, già in Italia hanno... avevano rispetto agli altri paesi.
Uber Pop non esiste in Italia, esatto. È stato solo chiuso su un Uber con NSC, certo. Quindi
esatto, e quindi da questo punto è un po' un pezzo di comodità lato utente che sicuramente ci manca. C'è da dire dall'altra parte che servizio MyTaxi, l'app sviluppata da Mercedes come servizio di prenotazione taxi su utilizzabile proprio stile Uber, funziona molto molto bene. Io
tu dici,
uso sempre,
sì.
Io uso sempre quella, dove c'è il servizio mi trovo stra bene, in termini di fatturazione, in termini di disponibilità macchine, in termini di qualità del servizio, in termini anche di qualità della macchina e dell'autista che mi arriva. Di solito chi arriva da lì, ho sempre avuto esperienze positive.
E l'app
non posso
dire... ha un livello di interattività e di funzionalità paragonabile a Uber?
Ma guarda, ti devo dire sì, okay. Molto semplice anche in termini di predisposizione sull'attesa del veicolo, le informazioni sono molto chiare, gli unici problemi dove però ho riscontrato la stessa difficoltà anche su Uber sono nei momenti di grande picco, no? Ad esempio lo sciopero, certo. Allora in quel caso hai un delay in termini di disponibilità dove ti tiene agganciato per non perderti la chiamata, ma nel frattempo non ti dà nessuna risposta, e quindi piuttosto che fare come Uber che la risolve facendoti vedere una cifra quadruplicata, MyTaxi invece ti tiene in pendiche così, che è un po' fastidioso. Però in generale quella è una buona strada per rinnovare il comparto, partendo da chi la licenza ce l'ha, e se non sbaglio la suddivisione poi dei ricavi è anche tollerata abbastanza bene dai tassisti. La variante vera qui non è che si chiami Uber o che si chiami MyTaxi, è che si chiami un servizio di mobilità più comodo per tutti,
certo,
che poi sia
però vedi
un passaggio.
Che MyTaxi c'è in pochissime città, e se vai a vedere probabilmente la maggior parte sono le città dove c'era Uber o c'è Uber, e quindi c'è un problema di concorrenza.
Cioè.
Dove Uber non è entrato eccetera, i tassisti hanno detto: perché devo dare una fetta più o meno piccola del mio introito a MyTaxi? E quindi c'è un congelamento totale e si va come con le carrozze nel 1800.
Sì, ma poi quello è il problema, che lo vedi anche lo stesso a Roma. Roma ha un problema enorme rispetto al comparto dei tassisti, perché se passi a MyTaxi vivi in una mobilità efficiente, pagamento con l'app, ricevute elettroniche eccetera, il primo taxi 9 volte su 10 che prendi al di fuori del circuito MyTaxi fai fatica a pagare con la carta. E questa discrepanza in termini di qualità del servizio crea un po' di problemi, perché sai, ci fosse comunque una media che comunque in termini di offerta ti possa fornire un'esperienza più o meno coerente, poi che tu utilizzi l'app, utilizzi i metodi tradizionali, fai anche un po' di fila, ma comunque poi all'interno della macchina hai una qualità, un comfort di un certo tipo, considerando tariffe comunque mediamente molto alte, perché comunque parliamo di tariffe medio-alte, considerando che quando sono in giro io prendo sempre abbastanza spesso il taxi al di fuori di grandi capitali tipo Londra, New York eccetera, Roma è uno dei posti più cari in assoluto dove pagare la mobilità in taxi. Insomma, c'è tanto da lavorare da quel punto di vista, e come dici tu, un'occasione persa, perché sicuramente una domanda per un mercato un po' più fluido c'è, considerando che anche nella capitale d'Italia banalmente il car sharing non riesce a coprire tutta la città, ne copre probabilmente la metà, considerando che tutta la periferia resta fuori, tutta la periferia che lavora, che avrebbe bisogno di un servizio stile Uber per muoversi per l'aeroporto, per tutta una serie di situazioni, si ritrova col biglietto a visita dell'LCC, che insomma, certo, non è proprio il massimo della vita.
Insomma, Max, Francesco, voi utilizzi?
Mi capita poco di muovermi.
Francesco, più car sharing mi sembra qualche volta.
Io sì, a Milano più che altro guido io, quindi se non prendo mezzi pubblici come tram, metropolitana eccetera, prendo biciclette per strada, prendo auto per strada, e non sto dicendo che rubo cose, ma uso app per aprire legalmente, che io sappia.
Scusi, signor Facconi, ma questa macchina car sul sharing, libretto c'è un altro nome, dice, ma questo non è car sharing.
Davvero?
No, signor Facconi, questo
guardi,
ho preso il telefonino,
è del notaio Rossi.
Esatto, io ho preso il telefonino, l'ho tirato contro il vetro e la macchina si è aperta, scusa.
Certo,
non funziona così.
C'era Bump, ti ricordi Bump, l'applicazione quella che prendevi il telefonino, lo battevi contro quello del tuo vicino e ci scambiavi i biglietti da visita? E lì
esattamente. Sì, mi ricordo.
Ecco, questo è Bump, la stessa cosa, tiri il telefonino nel vetro e se si rompe il vetro puoi entrare.
No, devo dire, sono curioso, io, a me non capita, io non, Avellino è una città piccolissima, si va tutto a piedi, queste cose certo, non esistono proprio, però devo dire, sono curioso di chiedere a qualcuno su Napoli com'è la situazione dei taxi. O...
I taxi a Napoli?
Non ne ho proprio idea, davvero non ne ho proprio idea.
Guarda, io sono arrivato da un traghetto, mi ricordo ancora questa scena che per me è la fotografia dei taxi a Napoli.
Bellissima, dimmi.
Allora, arrivo in porto, avevo fatto un'ora di ritardo con il traghetto, non mi ricordo da dove tornavo, avevo il treno ma tipo 20 minuti dopo, e io stavo a Mergellina, dovevo arrivare a Garibaldi. Ho detto vabbè, è perso.
È perso.
No, ho trovato lui, eroe, ha detto ti porto io. No, abbiamo fatto tutta Napoli ciao, contro mano col fazzoletto sopra. Mi ha fatto prendere il treno.
Meraviglioso. Ma perché poi è così alla fine, no? Le soluzioni le trovano i matti, le soluzioni le trovano quelli che sono fuori dagli schemi, non quelli dello Stato totalitario, ma quelli che ognuno per conto suo con la sua fantasia. Grande. Io tutte le volte che sono arrivato a Napoli in aeroporto ho preso un taxi, il tassista mi ha sempre detto: dottor, meno male che l'ho caricata io, perché qui i tassisti sono tutti disonesti. Tutte le volte, qualsiasi tassista mi carica e dice: dottor, meno male che salite sul mio taxi, perché qui a Napoli
tutti gli altri tassisti sono
questo è l'unico tassi onesto.
Sempre.
Bellissimo.
Perché c'è la tariffa dell'aeroporto che devono mettere, perché se no non glielo dicono e quindi poi la fanno pagare. Vabbè, ok. Gigi, salutiamo tutti i tassisti napoletani e no. Gigi del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, l'ultima sezione di Digitalia. Digitalia finisce sempre con le raccomandazioni. Gingilli del giorno, le voci di Digitalia che selezionano per voi gingilli, hardware, software, letteratura. Qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo, Michele non c'è. Giulio, vuoi cominciare tu?
Volentieri. Allora, io spesso faccio streaming di contenuti dal Mac verso una Smart TV Samsung, utilizzo un'app molto comoda che si chiama Smart TV Samsung streaming che si scarica dall'App Store, che però ultimamente con il mio router un D7000 Nighthawk della Netgear fa veramente fatica, continuo buffering, cade la linea, la connessione, fatica. Ho trovato una soluzione alternativa passando dall'Xbox utilizzando un software che si chiama Air Server. Air Server è la versione per Xbox che abilita AirPlay passando appunto da Xbox, e la qualità del collegamento devo dire veramente buona fino adesso, quindi il fatto che tu poi con questa funzionalità attiva puoi fare streaming anche dell'iPad e dell'iPhone è veramente molto figo, quindi comodo, veloce, costa se non sbaglio sullo store 19 euro sullo store di Microsoft, si può fare anche su altri device al contrario, quindi si può scaricare ad esempio il server su un Mac per utilizzarlo come receiver AirPlay di altri device, quindi anche per presentazioni è comodo, bello da consigliare, stabile il server, 19 euro su Xbox One.
Air Server c'è su una marea di roba, Windows, macOS, Xbox, Surface, Philips TV, Embedded Linux, mamma mia, c'è anche una Air Server Hardware Solution che non so cosa sia, è compatibile con protocolli AirPlay, Google Cast, Miracast, mamma mia, bello. Grazie Giulio. Becca, tiene 60 frame per secondo? Sì.
Yes.
Fantastico. Grazie Giulio. Francesco.
Eccomi qua. Allora, un paio di puntate fa ascoltavo, mi sembra, il gingillo del Doc, che era Antstream, che parlava di retro gaming, e ragionavo di un gingillo con cui stavo iniziando a interfacciarmi, sempre di retro gaming si tratta, però non retro gaming così antico di 20 anni fa, 30 anni fa, ma retro gaming di pochi anni fa. Eh sì, perché ormai sto riferendo a Game Club. Game Club è una startup che è stata lanciata per prendere i vecchi giochi che andavano sui primi iPhone, quindi quelli con cui probabilmente molti di noi hanno iniziato a giocare sullo smartphone 7, 8, 9 anni fa, e che ormai, essendo stati abbandonati dai loro proprietari, non più aggiornati con il cambio di architettura da 32 a 64 bit, non funzionano più. E questi ragazzi stanno praticamente ottenendo i diritti di questi giochi, prendendoli, modificandoli e rilasciandoli di nuovo sull'App Store come nuovi giochi, però antichi. Al momento esiste una beta, per cui si può andare su gameclub.io, inserire l'email e sperare di essere invitati. A quel punto si ha un accesso a una decina di giochi veramente molto carini, fra l'altro che nonostante appunto il decennale di vita di molti di questi, sono estremamente godevoli, divertenti, sono spesso dei platform, dei giochi che magari usavano ancora il metodo tilt, quindi lo spostare il telefono nello spazio per riuscire a controllarli, cosa
ho
che
capito, vuoi farci giocare di nuovo a Flappy Birds?
No, molto più antichi di quello, altro che...
Ce n'era uno bellissimo che era quello dell'aeroporto, con le varie piste che dovevi far atterrare gli aerei tracciando il percorso col ditino e senza farli scontrare uno con l'altro. Non mi ricordo come si chiamava, ma era bellissimo quel gioco lì.
Esatto, quello mi sa che non è uno di quelli che avevano ancora rilasciato. Peccato. Però ce ne sono tanti altri, veramente, insomma, poi qualcuno me lo ricordo di averlo visto, è divertente. Quindi gameclub.io.
Nelle note dell'episodio trovate anche questo. Max, cosa ci gingillizzi?
Allora, un po' di tempo fa vi ho consigliato un canale YouTube che si chiama Dust, dedicato ai corti di fantascienza. Una quindicina di giorni fa su Dust è uscito un corto particolarmente interessante secondo me per noi digitaliani, si intitola The Lie Game, quindi il gioco degli inganni sostanzialmente, e ruota intorno all'idea di un colloquio di lavoro tra una sviluppatrice di software e una potenziale ditta di appunto che vuole acquistare, diciamo, comunque vuole assumere questa sviluppatrice. A partire da questa trama così semplice e banale c'è un gioco di specchi, di inganni, di riflessioni sull'intelligenza artificiale e i suoi sviluppi che è veramente interessante. The Lie Game lo trovate sul canale Dust di YouTube.
Di YouTube, sì. Dust poi ha tutta una serie di altri sistemi alternativi per guardarlo, ma direi che quello con YouTube è il più accessibile sulle piattaforme più utilizzate. Devo ricordarmelo questo Dust, tanto lo metto nei gingilli del giorno.
Sì, guardalo, perché dura 15 minuti, è una visione no, anche di meno, 12 minuti e 55 secondi.
Ok.
Veramente simpatico.
Ok, fantastico. È sottotitolato?
Mi pare di sì. Sottotitolato. Però si comprende, cioè io ricordo di non avere avuto difficoltà.
Va bene. Non, a volte guardandolo con altre persone che magari fanno un po' più fatica a comprenderlo, se c'è i sottotitoli riesce a farlo digerire agevolmente. Anche se leggevo che i sottotitoli vanno di modissima ultimamente anche negli Stati Uniti, non so se sia il grado di alfabetizzazione che diminuisce o se certe produzioni
ci sono i sottotitoli,
rendono
sì.
dei dialoghi sempre più difficili anche per i madrelingua, ma leggevo che c'è una grossa... Vabbè. Potrebbe essere.
Beh, un po' momento. L'audio moderno che è sempre più realistico e quindi difficile, un po' il poter tenere il volume più basso che ti permette di godere dei contenuti di film anche quando non ce li hai. Quindi sono utili i sottotitoli, anche non solo per.
Certo.
Anche italiano su italiano, ecco.
Ultimo gingillo del giorno per oggi. Vi ricordate, parlammo un po' di tempo fa di quella. Di quelle reti neurali deep learning dedicato alla. Scrittura automatica di testi. Ce n'era uno che produceva testi giornalistici sviluppato da OpenAI di Elon Musk e che era stata rilasciata in modalità ristretta per paura, per prevenire abusi, per paura di eventuali abusi, ma adesso è stata rilasciata un tool online per provare a utilizzarla in forma completa e si chiama Transformer, talktotransformer.com in inglese. Fa abbastanza paura. Ricostruisce un testo da una frase iniziale che mettete voi e lo fa essendo con una rete neurale allenata, non come le classiche reti neurali con una serie di dati preetichettati, ma praticamente con queste tecnologie che permettono alle reti neurali di imparare da sole. Cioè, eccoti in pasto tutti i testi dell'universo, impara a scrivere. Senza che nessuno ti dica questo parla di barca a vela, questo parla di automobili, questo parla di computer, questo è bello, questo è brutto. No, questa è roba scritta. Leggi tutto e impara a farlo anche tu. Il risultato è bestiale. Mettete una frase su Talk to Transformer, io ho messo adesso Digitalia is the best podcast in the universe, perché ovviamente siamo sempre molto modesti e umili da queste parti. E Talk to Transformer ha continuato. Digital is the best podcast in the universe, ha detto Ben Cucera, Senior Vice President della programmazione del contenuto a Vox Media. È una combinazione unica di humor e analisi molto profonde che i nostri lettori e ascoltatori per i nostri lettori e ascoltatori, e mentre anche se ha una audience più larga che include sia giornalisti, accademici e fan di ogni tipo di argomenti relativi alla cultura pop. Siamo molto emozionati di fare partner con Vox Media, uno dei più delle compagnie, delle aziende più popolari relative ai media in questo paese, e noi pensiamo che gli ascoltatori gli piacerà molto. La cosa va avanti, sembra, ragazzi, una cosa scritta da un giornalista. Ovviamente sono tutte cose, noi con
vero.
Vox Media non c'entriamo niente, Vox Media esiste veramente, sono tutte cose ovviamente prese a caso, imparate da questa rete neurale girando testi in giro per il mondo. Quando ha letto nella frase che ho messo podcast e cose del genere, lui è andato a recuperare robe del genere e a fare un collage. Se riscrivete la stessa frase, lui vi genera un nuovo trafiletto completamente diverso da quello precedente. Adesso l'ho rilanciato. Non aspetto questo podcast di essere una hit solo perché ci sono dei grossi nomi da Hollywood.
Okay. È ovvio.
Beh, ma finalmente ci ha
azzeccato. Ma tutto sommato penso che i miei ascoltatori ne saranno comunque molto felici e sono molto eccitato riguardo al prossimo episodio. La parte più divertente di lavorare con un computer è essere lasciamo perdere.
Vabbè,
provatelo.
Fermiamoci qua.
Sì, perché poi diventa troppo. E gingilli del giorno, nota l'episodio di Digitalia, ogni puntata, tutti i link alle storie, agli articoli che commentiamo è in fondo i gingilli del giorno. E vi ricordiamo anche, lo facciamo troppo poco, la gingillopedia, digitalia.fm/gingillopedia. C'è un database del nostro Antonio Troise, ricordo male? Antonio Troise,
Levisoft
che ha realizzato, con automaticamente ci finiscono dentro tutti i gingilli, per cui chiavi di ricerca, tutte quelle che volete, e cercate il gingillo che avete perso direttamente nella gingillopedia. Dobbiamo fare pubblicità anche, tanto facciamo partire. Dobbiamo fare pubblicità anche, l'abbiamo già iniziato la settimana scorsa e l'abbiamo rotto subito, al nuovo player web di Digitalia. Se andate su digitalia.fm, non adesso che c'è il player, quello della diretta, ma quando pubblichiamo la puntata.
L'abbiamo rotto e aggiustato subito.
Ma hai detto che ci hai messo un taccone, che poi bisognerà aggiustarlo per davvero. Vediamo se stasera si rompe di nuovo. Speriamo di no. Poi mi spieghi come fare a evitare.
Tu non usare gli apostrofi nei titoli di capitoli e poi andiamo a posto.
Cioè, tutti i titoli di capitolo devono essere senza apostrofo. Vabbè, speriamo bene.
No, ma l'ho sistemato, tranquillo.
Hai già a posto? Fantastico. Guarda.
Quello sì.
Qua almeno quello. È utile? Non avete un podcast player sotto mano, il vostro castamatico ovviamente, se avete iOS o qualsiasi cosa, e volete ascoltare l'ultima puntata di Digitalia o mandarci un amico su digitalia.fm, ci sono le puntate con il player Facconico. Il player Facconico è l'unico player di podcast sul web, che io sappia, con il supporto automatico per i capitoli. Scusate che poco, per cui potete far partire, aprire la lista dei capitoli, guardare se c'è un argomento che volete ascoltare subito che vi interessa più degli altri, o farlo ascoltare al vostro collega d'ufficio, chi lo sa, e lì lo trovate subito, velocemente. Dai, grazie Francesco anche per la sessione di debugging della settimana scorsa a notte fonda. Le raccomandazioni le tralasciamo, tanto sono sempre stesse, portate amici nuovi, raccomandazioni, aiuti economici, aiuti, recensioni, stelline, eccetera eccetera. Per questa sera è tutto dalle mie studio Liguria 1 di Sanremo, anzi dallo studio traslocato Liguria 1 di Sanremo. Un saluto da Franco Solerio.
Dal sempiterno studio cittadino di Avellino, un abbraccio da Massimo De Santo.
Un saluto anche dallo studio di Roma da Giulio Cupini.
E un saluto anche dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.